Ma no, più che altro sono riflessioni, non, niente di più. È una lettura che a me viene soltanto come riflessione. Tolgo gli occhiali perché oramai sono assolutamente presbite, quindi non ci vedo. L'anno della misericordia, dovremmo ricordarlo anche noi, ha avuto inizio con l'apertura della Porta Santa Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana. La scelta del Papa di partire di nuovo da una periferia esistenziale politica del mondo ha una valenza che evidentemente non è solo simbolica. Ricentra per i credenti uno dei punti focali di questo giubileo. A noi occorre stare nei bassi fondi della storia e operare concretamente per quei percorsi di giustizia sociale e politica ed economica e quindi redistributiva, senza i quali nessun discorso sulla pace ha senso. Non c'è pace senza giustizia è veramente il nocciolo duro di ogni azione di promozione dei luoghi abbandonati dalla storia, di risoluzione dei conflitti dimenticati, di percorsi di riconciliazione e di condivisione del medesimo destino di uomini e donne qui ed ora su questa terra. Francesco ha coerentemente fatto seguire quel gesto, accompagnandosi con l'imam di Bangui in un cammino visibile a tutti di presenza per le vie della città, a ricordare anche che compito delle religioni non può che essere un fraterno percorso di conoscenza e di rimozione delle cause della sopraffazione, nella consapevolezza che tanta strada deve essere fatta, ma che pure la si può percorrere. Oggi, adesso, Francesco è a Lesbo, di nuovo in un'isola del Mediterraneo, a ricordare a quell'Europa, premiata con un Nobel per la pace che sembra oggi giunto inopportuno e sterile, che lì, su quell'isola, dimora la disperazione di chi fugge guerre non scelte né volute, di chi cerca una possibilità di riscatto personale e familiare. Isole che nella storia sono state i luoghi di sosta in un mare piccolo e navigabile, culla di un intreccio di culture e di storie. Un mare che non potrà mai diventare un muro, perché il mare non permette la costruzione di fondamenta, solo solidarietà tra naviganti, e non dovrebbe essere una tomba. Ma l'Europa sembra essere tornata alla grande paura del 1529 e costruisce il suo muro a difesa di Vienna, letteralmente, contro l'invasore, senza agire quasi nessuna prospettiva di percorso di pacificazione lì dove occorre, soprattutto lì dove sarebbe necessario riconoscere le proprie responsabilità. Sia chiaro che le responsabilità non si limitano al passato colonialista di buona parte delle nazioni europee, ma a un presente di politiche nazionali che, se da un lato cancellano parte del debito delle nazioni africane, dall'altra celano il gioco perverso dell'obbligo di sottoscrizione di fondi finanziari tedeschi, inglesi, americani e cinesi che indebitano ulteriormente quelle stesse nazioni. Mentre si tace la grande svendita che sta avvenendo in Africa di territori, di risorse energetiche e di minerali preziosi e rari. L'infinita guerra somala è una guerra per il petrolio. Il Congo e la Repubblica Centrafricana vengono privatizzate per le grandi risorse naturali che possiedono e la prospettiva non potrà che essere l'ulteriore impoverimento delle popolazioni. La stessa agricoltura africana sta soffrendo la colonizzazione cinese delle risaie, oltre alle ben note problematiche economiche legate al diritto di proprietà delle sementi OGM, che acuiscono la dipendenza dei paesi poveri dai paesi ricchi e che si determinano come tematiche commerciali di durissimo impatto sociale, accompagnandosi al problema mai affrontato dell'iniqua distribuzione delle ricchezze. Le armi in mano a Boko Haram e ad altre formazioni fondamentaliste le fornirà pure qualcuno e non sarebbe male chiedersi chi finanzi le forniture. Così come occorre chiedersi come le comunità musulmane intendano combattere al loro interno le posizioni radicali che ideologizzano la fede e operano con la violenza che ben conosciamo. E del resto è anche lì, nel senso, non soltanto in Europa, noi siamo toccati soltanto quando avviene in Europa, non quando accade nel resto del mondo. E del resto, rispetto a tutta la problematica dell'estremismo islamico, non si può continuare a fingere che non ci siano responsabilità del primo mondo sempre correlate a interessi economici e di ordine politico. Ma senza infingimenti dobbiamo anche sostenere fortemente che almeno due strade devono essere perseguite all'interno del mondo islamico se si desidera realmente che qualcosa si modifichi: quella dell'istruzione e quella dell'emancipazione femminile. Se la politica e la finanza hanno colpe che sono evidenti e facilmente rilevabili a chi sappia leggere la realtà, non di meno il mondo dell'informazione nega l'accesso alla conoscenza delle situazioni reali. L'Africa fa notizia o per qualche grande carestia o disastro umanitario, titillare la commozione paga sempre in termini di riconoscimento di patenti umanitarie, o per qualche guerra fratricida che serve a marcare la diversità tra noi e loro, noi evoluti e civili, loro divisi e primitivi. O ancora l'area più propriamente mediterranea ci interessa solo in merito ai trafficanti di disperati o nei legami con l'estremismo jihadista. Poche informazioni quindi e ben filtrate a nutrire la paura, mentre ancora non sappiamo chi abbia ucciso Ilaria Alpi e molti si sono addirittura dimenticati di lei e del suo operatore, che in Somalia qualcosa avevano trovato, insomma. Padre Albanese, in questo piccolo volume molto denso, non limita il percorso a quel terzo mondismo fuori moda e fuori tempo massimo, ma svela le cattive coscienze, insieme suggerisce, con la sua pratica quotidiana, dei percorsi virtuosi di conoscenza e di impegno, direi di pedagogia e di formazione dei valori, che sottostanno a una concezione del mondo come comunità e casa comune. Nulla resta estraneo in questo percorso di formazione di coscienze adulte, né le responsabilità politiche, né quelle economiche, neppure quelle collegate al mondo dell'informazione, sempre meno indipendente in questo senso. La prospettiva della pace, Sava Sandir, non è certo quella imperiale. La lezione di Tacito risuona attualissima. Ubi solitudine in facium, pacem appellant. Là dove fanno il deserto, quella la chiamano pace. Ma non può neppure sorgere senza la consapevolezza che siamo ancora alla coscienza dei primi ominidi, che scoprirono le prime armi, asserviti al dominio del più forte e pronti alla vendetta o alla chiusura del clan. Senza una conversione dei cuori, ancor di più delle intelligenze, non vi può essere speranza di riconciliazione, ma senza percorsi di giustizia non esiste pace. Questo mi sembra in definitivo il punto centrale della riflessione di Padre Albanese, che altro non è se non l'unica via possibile per cercare di raddrizzare il legno storto dell'umanità. In questa prospettiva, a fronte della grande paura che sta stringendo l'Europa, a fronte del rifiuto di mantenere salda la fede laica nella fraternité, che nelle sue intenzioni apparenta tutti gli esseri umani, mi permetto di ricordare che esiste un modo di essere nella fraternità, che la scelta di condividere i dolori e le gioie siano la testimonianza della vita. Cadono quasi 20 anni in questi giorni dal martirio dei monaci di Tibrine in Algeria. Molti avranno visto lo splendido Des Hommes de Dieu. La scelta di quegli uomini è stata anche una scelta di condivisione sino in fondo del destino degli uomini, la testimonianza di quella prossimità fraterna a cui erano chiamati dall'adesione intima a Cristo, ma anche, voglio credere, a una prospettiva di umanità capace di vivere insieme dolori e gioie in una comune casa che è questa terra affidataci, perché la possiamo trasmettere a chi verrà dopo di noi. Chiudo con le parole di Francesco durante la sua visita africana, perché sono la chiosa da cui partire per questo incontro, insieme alle parole che meglio commentano il titolo che quest'anno abbiamo scelto per questo corso. Siamo consapevoli di come gli esseri umani, capaci di degradarsi fino all'estremo, possono anche superarsi, ritornare a scegliere il bene e rigenerarsi. Questa presa di coscienza profonda ci porta a sperare che, se l'umanità del periodo post-industriale potrebbe essere ricordata come una delle più irresponsabili nella storia, l'umanità degli inizi del XXI secolo possa essere ricordata per aver assunto con generosità le proprie gravi responsabilità. A tale scopo è necessario mettere l'economia e la politica al servizio dei popoli, dove l'essere umano, in armonia con la natura, struttura l'intero sistema di produzione e distribuzione affinché le capacità e le esigenze di ciascuno trovino espressione adeguata nella dimensione sociale. Non è un'utopia o una fantasia, al contrario è una prospettiva realistica che pone la persona e la sua dignità come punto di partenza e verso cui tutto deve tendere.